L'8 settembre si è celebrata la solennità della Natività della Beata Vergine Maria e per questa ragione oggi vogliamo parlare della Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, nota anche con il titolo di Duomo, che si trova a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, nella diocesi di Padova. La prima citazione dell'Ecclesia de Roxano risale al 1297 ed è contenuta in una decima papale. Ulteriori menzioni si ritrovano in atti datati 1395, 1431 e 1476, dai quali si apprende che questa chiesa versava dei tributi alla pieve di Santa Maria di Bassano del Grappa. Grazie alla relazione della visita pastorale del 3 giugno 1537, si apprende che la chiesa rossanese era nel frattempo diventata parrocchiale. Nella notte del 10 agosto 1719, l'edificio sacro andò distrutto a causa di un rovinoso incendio. Si decise allora di costruire il nuovo luogo di culto a pochi metri da quello antico. I lavori iniziarono nello stesso anno, forse su progetto di Giorgio Massari, e la chiesa, sebbene non ancora terminata in ogni sua parte, venne benedetta il 15 dicembre del 1722 dal vicario diocesano Don Lelio Contesino. La struttura poté dirsi del tutto completa nel 1746 e il 16 ottobre del medesimo anno fu consacrata dal vescovo di Vicenza Antonio Marino Priuli. Venne elevata alla dignità arcipretale nel 1761. Il 1 maggio del 1818 Papa Pio VII, con la bolla De salute Dominici Gregis, aggregò la parrocchia alla diocesi di Padova. La chiesa fu ampliata nel 1908 e in quell'occasione si procedette alla ricostruzione della facciata. La parrocchiale venne ristrutturata nel 1975 e il 2 febbraio del 1981 ricevette il titolo di Duomo, mentre nel 1994 si provvide a restaurare la torre campanaria e nel 2005 la facciata. Proprio la facciata della chiesa è rivolta a ponente ed è suddivisa da una cornice marcapiano in due registri. Per cornice marcapiano intendiamo un elemento architettonico tipico delle architetture residenziali, come palazzi e ville. La sua funzione è puramente decorativa, poiché si tratta di un'incorniciatura definita da una serie di modanature sporgenti, e può riprendere le forme della cornice degli ordini architettonici. La modanatura, invece, è una fascia sagomata secondo un profilo geometrico continuo per tutta la sua lunghezza, che si trova nel mobilio e nella decorazione anche architettonica. Come si è detto, la facciata è quindi suddivisa da una cornice marcapiano in due registri, entrambi scanditi da quattro lesene. Quello inferiore presenta centralmente il portale d'ingresso timpanato, mentre il registro superiore è caratterizzato da quattro nicchie che ospitano le statue degli evangelisti e sovrastato dal fastigio, che è affiancato da volute e coronato dal frontone triangolare. Annesso alla parrocchiale si erge su un alto basamento a scarpa il campanile a pianta quadrata, che misura un'altezza di 37 metri. La cella presenta su ogni lato una bifora ed è coronata dalla guglia piramidale, che poggia sul tamburo base ottagonale. L'interno della chiesa si compone di un'unica ampia navata a pianta rettangolare con angoli smussati, sulla quale si affacciano le cappelle laterali, introdotte da sesto archi a tutto sesto, e le cui pareti sono scandite da lesene che sorreggono il cornicione, sopra il quale si imposta la volta a botte, ribassata e lunettata. Il presbiterio della chiesa è rialzato di alcuni gradini ed è chiuso dall'abside quadrata. Nel duomo sono conservate diverse opere di pregio, fra le quali la tela con soggetto il martirio di Sant'Eurosia di Jaca, gli affreschi raffiguranti la risurrezione di Gesù Cristo e Gesù Cristo e la Samaritana, nonché il dipinto che ritrae il battesimo di Cristo e la pala che rappresenta l'adorazione dei magi. La chiesa presenta tre altari per lato, disposti nel presbiterio, con l'altare maggiore con ciborio in marmo e pala della Natività della Beata Vergine Maria, ed entrando sul lato destro, partendo dall'altare maggiore, si trova l'altare del Sacro Cuore, di San Giuseppe e di San Francesco d'Assisi, mentre sul lato sinistro c'è l'altare dell'Immacolata, di San Giovanni e di Sant'Antonio da Padova. Il campanile è alto 37 metri e dotato di tre campane. La più grande pesa 1726 kg e risale al 1929. Una lapide esterna ricorda l'ultimo restauro del 1994. Il campanile è ancora quello della chiesa precedente, in buono stato, intonacato fino alla torre campanaria, con l'aguglia in mattoni faccia a vista. Occorre precisare che nel presbiterio l'altare imponente del Settecento, in marmo, non ha subito adeguamenti alla riforma liturgica. L'unica cosa sono state tolte le balaustre che separavano il presbiterio dalla navata. Per il moderno uso liturgico c'è un altare in legno al centro del presbiterio e un ambone, sempre in legno, che non hanno nessun valore artistico. Nel 1908 si pensò di rendere la chiesa più capiente per l'aumento del numero dei fedeli e si apportarono delle modifiche significative. La chiesa fu allungata, demolendo la facciata settecentesca in stile barocco, e per la nuova furono comunque utilizzati vari elementi architettonici della precedente, per esempio i quattro evangelisti che stavano in alto sopra la facciata sono ora inseriti nelle nicchie al centro. All'interno, sopra la porta centrale, venne installato il nuovo organo con cantoria, su perfetta imitazione della precedente, che c'è ancora sopra la parte laterale sud. Il battistero, che si trovava sull'altare di San Giovanni, venne rimosso e spostato in fondo alla chiesa sul lato sinistro, sotto la cantoria. Dalla navata si diede accesso alle due sacrestie, aprendo un varco, creando così due nuovi ambienti laterali per i fedeli e aprendoli anche verso il presbiterio con una serie di arcate. Un'altra chiesa, intitolata alla Natività della Beata Vergine Maria, la troviamo a Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo, e in diocesi di Adria-Rovigo. La prima citazione di un luogo di culto cattolico a Bagnolo di Po risale al XIII secolo. Dalle fonti risulta che nel secolo successivo l'allora cappella risultava compresa nella diocesi di Ferrara come filiale della chiesa di San Giorgio Martire di Trecenta. Fu oggetto di visite pastorali dei vescovi Giovanni Tavelli nel 1434 e Francesco de Lignamine nel 1449. Venne danneggiata la chiesa dai terremoti del 1561 e del 1570 e fu necessario restaurarla nel 1574. Tuttavia, nel 1585 venne compromessa irrimediabilmente dall'esondazione del Tartaro e fu necessario abbatterla e ricostruirla. Questi lavori iniziarono nel 1591 e terminarono nel 1599. L'edificio sacro poi venne ampliato nella seconda metà del XVIII secolo. Nel 1818 vi fu una modifica nella giurisdizione ecclesiastica e la parrocchia passò dall'arcidiocesi di Ferrara Comacchio alla diocesi di Adria Rovigo. Nel 1960 la chiesa fu sottoposta a interventi di restauro che riguardarono l'intera struttura e soprattutto la cappella di San Gottardo. Altri lavori furono eseguiti nei due decenni successivi e nuovamente nel 2004. La chiesa si sviluppa su un impianto basilicale a tre navate, con ingresso a ovest e presbiterio absidato ad est. La facciata esterna a salienti è simmetrica ed è interamente intonacata. Facciata a salienti è un termine architettonico usato per definire la forma della facciata dell'edificio, solitamente una chiesa, quando, come suggerisce il termine stesso, la copertura presenta una successione di spioventi, di solito quattro, posti a differenti altezze. Questa facciata presenta un doppio ordine di lesene doriche e ioniche. Vi sono tre portali architravati e coronati da frontoni curvilinei. La facciata ha un ampio frontone triangolare nella parte centrale e ai lati i salienti si allungano fino all'estremità dove si alzano due pinnacoli piramidali. Il campanile, eretto separatamente dal corpo dell'edificio, è stato costruito alla fine del XIX secolo. All'interno la navata centrale, coperta da una volta a botte lunettata, è scandita dalle laterali da una serie di arcate a tutto sesto, rette da pilastri dorici. Sulle navatelle si affacciano le cappelle, fra cui quella dedicata a San Gottardo, contenente la venerata statua lignea ottocentesca che raffigura appunto San Gottardo. Il transetto, chiuso superiormente da una cupola, è preceduto da un'ampia arcata a tutto sesto, sostenuta da due colonne doriche per parte. Il presbiterio, coperto da una volta a botte, ospita l'altare maggiore in marmo. Sul fondo l'abside accoglie la pala della Natività della Vergine, eseguita molto probabilmente verso la fine del XVI secolo da Carlo Bononi. Pittore italiano che visse fra il 1569 circa e il 1632. Nativo di Ferrara. Fu sperimentatore inquieto e viaggiatore instancabile. Il valido artista operò per committenti religiosi e profani in Italia, dalla Liguria al Trentino Alto Adige, dall'Emilia alle Marche e all'Umbria, raggiungendo una discreta fama che lo ha reso uno dei pittori preminenti della scuola ferrarese. Verso la fine del Cinquecento conobbe e frequentò la scuola bolognese, con la quale restò a lungo in contatto grazie anche ai suoi lavori eseguiti per la chiesa di San Salvatore a Bologna. Verso i primi anni del XVII secolo lo troviamo a Roma, dove durante il suo soggiorno rimase influenzato dalle opere di Caravaggio, di cui realizzò varie copie, fra le quali San Giovannino e La Deposizione. Dalle influenze caravaggesche Bononi si allontanò grazie al suo perseguimento di un mondo favoloso e di luminosità irrealisticamente contrastata. Nella sua fase artistica successiva, durante la sua permanenza a Fano, operò nella Basilica di San Paterniano, dove evidenziò elementi tardo-manieristici impreziositi di innovazioni che anticiparono il barocco, culminanti con le storie di San Paterniano. Una caratteristica peculiare delle sue opere, infatti, risultò l'energia emotiva che trasudò da ogni figura e da ogni composizione. Bononi fu anche un grande naturalista. Infatti, nelle sue opere, come il Miracolo di Soriano o l'Angelo Custode, il sacro dialoga con la realtà quotidiana. La Natività della Vergine, presente nella chiesa parrocchiale di Bagnolo di Po, è un olio su tela che misura 240 cm per 160. I caratteri fisionomici dei volti, conformi al modulo tondeggiante e rigonfio tipico del Bononi, la ricchezza e la solidità dei panneggi, nonché la cromia vivace in cui prevalgono i rossi e i bruni, confermano pienamente l'autografia del dipinto. Oltre alla sua appartenenza ad una fase anteriore al viaggio a Roma, di 2 anni e 4 mesi, e svoltosi nella prima decade del secolo XVII, occasione che consentì al pittore di conoscere e copiare l'opera del Caravaggio e di trarne vigorose suggestioni chiaroscurali. La tela di Bagnolo, poi, nella raffinata e sommessa armonia cromatica e nella studiata semplicità della composizione, documenta come il Bononi guardasse con profitto e interesse alla corrente bolognese dei Carracci, in piena affermazione nell'ultima decade del secolo XVI. L'opera in oggetto si configura dunque come importante testimonianza dell'attività pittorica di Carlo Bononi, documentando i costanti legami artistici tra Polesine ed area emiliana, e riveste quindi particolare interesse storico-artistico nell'ambito del patrimonio nazionale. Arrivederci al prossimo appuntamento con la fede e la bellezza.